Prego. Avvocato Menzione per la posizione D'Ammicco. Dedico questa mia difesa alla memoria di Carlo Giuliani, ragazzo ucciso il 20 di luglio del 2001 quando aveva appena 20 anni, e la sua morte non ha meritato nemmeno un processo. E mi rivolgo a voi, signori del Tribunale, nella convinzione che stiamo affrontando, per quanto riguarda la difesa, un processo di massima importanza. Forse credo non sia esagerato dire unico nella storia della giustizia di questo Paese, dal dopoguerra ad oggi. Unico sotto più profili, direi. Unico, diciamolo pure politicamente, anche se si dice, ma è soltanto un modo di dire, che la politica deve stare fuori dalle aule giudiziarie. La politica, se si intende per politica riflessione su il contesto sociale, sugli avvenimenti sociali, non solo ha pieno diritto di stare nelle aule giudiziarie, ma deve starci. Il fare giustizia, il contribuire a fare giustizia, è sicuramente anche un riflettere su ciò che accade fra i soggetti socialmente in gioco nello scenario sociale. E quindi, come potrebbe esulare da questo processo tutta una serie di elementi, come dire, su cui del resto si è soffermata anche l'accusa, fondamentali, che hanno impegnato proprio anche politicamente il nostro Paese a ripensare a questi 3 giorni di sospensione, come è stata detta, di ogni diritto, blackout dei diritti, come ha detto anche l'accusa. Un vero e proprio blackout. I fatti, i numeri anzi dei fatti, sono sotto gli occhi di tutti, ripetuti molte volte, ma forse qui in esordio vale la pena ricordarli ancora. In quei giorni, 3 giorni in pratica, c'è stato un morto, ci sono stati 500 feriti che hanno avuto accesso al pronto soccorso. I feriti si stima che siano stati almeno 1200. Ci sono stati 230 arresti, di cui soltanto 20 vengono convalidati con misure cautelari in carcere, 29 con un altro tipo di misure personali, 76 addirittura non vengono convalidati. La cosa, per chi opera nell'ambito della giustizia, non è che sia secondaria. Non succede praticamente mai, è rarissimo che succeda, che un arresto non venga addirittura convalidato, che non ne conseguano le misure cautelari, succede quotidianamente, beh, insomma, proprio quotidianamente no, ma comunque succede molto spesso, che addirittura l'arresto non venga convalidato, che 76 arresti non vengano convalidati, è un elemento su cui riflettere e su cui difatti rifletteremo in questa mia difesa. Basti pensare che per i soli fatti della Diaz, su 93 arresti e 78 richieste di convalida, ben 66 non sono state accolte. 66 su 93. Ed oggi, naturalmente, c'è chi deve rispondere, ed è giusto che risponda, per quei 66 arresti, evidentemente, al di fuori della legalità. Poi vedremo che addirittura si pongono all'interno, invece, della criminalità. Ma questo fa parte di un altro processo. Dai fatti di quelle giornate sono scaturiti 3 grossi processi che sono oggi in fase dibattimentale, di cui uno è questo di cui ci stiamo occupando, e una miriade di procedimenti collaterali, di cui molti si sono conclusi con archiviazioni senza nemmeno esercitare l'azione penale, e solo una parte minima ha trovato sbocco nel rinvio a giudizio, con esiti, come sempre succede, svariati. E allora io credo che questo processo, quando dico che ha una valenza politica, intendo dire proprio che non può prescindere da questi dati, da questi numeri, che sono in parte questione giudiziaria, ma che quando assumono queste caratteristiche, questa ampiezza, divengono un dato sociale, diciamo, politico, perché rimandano a delle scelte che sono state operate, rimandano a degli ordini che sono stati eseguiti o forse non sono stati eseguiti, delle scelte schiettamente politiche che hanno avuto una ripercussione, una evidente ripercussione, anche sul comportamento degli odierni imputati. In questo senso, come dire, strettamente giudiziario, il processo è un processo politicamente unico. Ha a che fare con un episodio politico che è stato unico nella storia della nostra Repubblica. Ma io credo che sia unico anche dal punto di vista morale, questo processo. Certo, è difficile per persona semplice come me addentrarsi in un'area come questa, però io sono convinto che il processo è anche un luogo in cui, sotto forma di addebito di responsabilità, sotto forma poi di condanna o invece di assoluzione, ed anche molto più semplicemente, anche nella graduazione della responsabilità, si diano, nel mentre che si danno delle risposte giuridiche ai problemi che il processo pone, si danno anche delle risposte di valore, per così dire, di valori positivi e valori negativi. Si collocano i fatti in caselle, per dir così, o comunque in un ambito per cui se ne riconosce la valenza positiva o invece la valenza soltanto criminale. Si tratta sempre di applicare la legge, si tratta sempre di norme di legge, però, come dire, non dico nulla ovviamente di nuovo, è più che scontato dire che al di sotto delle norme ci stanno dei giudizi di valore e di disvalore che assurgono, fosse altro, di fronte all'opinione pubblica, ed è importante perché la giustizia si esercita anche in nome del popolo, che assurgono a dei momenti di riconoscimento positivo o negativo dei modi in cui si sono compiuti determinati fatti o viceversa, questi fatti trovano delle spiegazioni altrove e così via. Vi è un nucleo che io cercherò di affrontare, che è probabilmente il nucleo moralmente più importante di questo processo. E lo vedremo, gli dedicheremo parte del mio discorso, che è cosa si intende oggi per ordine pubblico. Cos'è che il nostro codice e assieme al codice oggi la nostra società intende per ordine pubblico e anche quindi poi le valenze morali e sociali che sono sottese a questo dato, a questo, chiamiamolo fatto, questa situazione più che fatto. Vedremo dopo che c'è chi dice che l'ordine pubblico si riconosce soltanto quando non c'è più, perché finché regna è sostanzialmente un'entità impalpabile. Infine, il processo mi sembra assolutamente unico anche dal punto di vista strettamente giuridico e giudiziario. Processualmente, per dir così. Lo è dal punto di vista procedurale, in alcune fasi procedurali, e lo è dal punto di vista della normativa che si viene ad invocare o comunque che viene investita in questo processo. Credo che tutti ci siamo accorti che non si trattava di un processo come tutti gli altri, fino dall'apertura dell'udienza preliminare, quando furono adottati provvedimenti di, oserei dire, di straordinaria gravità e anche di assai dubbia legittimità, che hanno stravolto la vita di questo stesso palazzo. È agli atti il provvedimento della Procura Generale che ha inibito la possibilità di accesso al Tribunale, limitando e condizionando anche l'accesso agli stessi operatori del diritto che non ne avessero un giustificato motivo, sto citando, nonché veniva vietato l'utilizzo di mezzi di ripresa audiovisiva con evidente violazione del principio di pubblicità delle udienze, che invece è rimesso, per così dire, alle parti. Non trova precedenti, a memoria perlomeno mia, un provvedimento di tale portata, peraltro pubblicamente annunciato con tanto di avvisi nelle settimane precedenti, nelle aule di giustizia, che giustificavano questa eccezionalità, e cito, in ragione della personalità degli indagati e della rilevanza politica dei fatti, con il concreto pericolo che possano essere creati disordini con eventuali azioni volte contro la pubblica e privata incolumità. L'invocazione alla colpa d'autore ha un sapore ottocentesco, ma tant'è, l'abbiamo trovata in questa grida della Procura Generale. Su questo elemento, per così dire, di straordinarietà, altri ne abbiamo avuto sotto gli occhi. Credo che mai sia successo che si sia andati ad affrontare un insieme di reperti che rappresentavano, vedremo poi come naturalmente, i fatti, quanto in questo processo. Ormai siamo abituati che video e altri reperti tecnici di questo genere spesso trovano ingresso nei processi, soprattutto nei dibattimenti, ma molto molto raramente con l'ampiezza che a questo punto è diventata una caratteristica o una qualità quasi unica di questo processo. Ma è unico soprattutto il processo, lo dico chiaro perché poi sarà l'asse portante di questo mio discorso, perché investe un reato che è il 419, che è reato per molti aspetti desueto, che è stato riconosciuto, anzi che è stato attivato da parte della pubblica accusa in rari casi negli ultimi anni, e che invece questa volta è invocato per coprire fatti di una estensione molto vasta, per un giorno e mezzo di scontri, di tafferugli che si sono avuti a Genova. Direi che dal punto di vista del mio discorso è questo terzo aspetto, questa novità o unicità della contestazione che sarà prevalente. Del resto, sugli altri due problemi della morale e della politica mi sentirei assolutamente inadeguato a proporre un discorso così vasto. Già ho difficoltà ad affrontare il 419 nella sua portata, perché è, come vedremo, reato tutt'altro che facile, sul quale è tutt'altro che facile condurre un'esegesi. Una premessa andrà fatta, però, rispetto a quelle giornate di cui ci dobbiamo occupare, e in generale sul G8, il G8 di Genova del 2001, ed è il fatto che si tratta di un evento molto complesso, che non può essere racchiuso né in alcune icone, in alcune immagini, né sondando soltanto alcuni momenti di quell'evento, trascurandone altri, né avendo occhio soltanto ad alcuni soggetti di quegli eventi, trascurando altri soggetti, magari accanto, magari contrapposti, ma comunque sia che denotano una pluralità, una vasta pluralità di soggetti agenti in quelle giornate, e quindi anche di soggetti portatori di interessi diversi, di motivazioni diverse, che possono essere confluiti e che confluirono a Genova nel luglio del 2001. Che si tratti di evento molto complesso a sondarsi lo dimostrano le quasi 200 udienze dibattimentali che abbiamo dovuto fare, non se la stessa ampiezza del dibattimento ci dice come sia difficile ricostruire quei fatti. Abbiamo visto centinaia di video, migliaia di foto, abbiamo ascoltato centinaia di comunicazioni radio o telefono. Ci ha restituito tutti gli eventi del G8, questo utilizzo dei reperti, utilizzo a man bassa da parte di tutte e due le parti processuali, non parlo soltanto dell'accusa, anche se, come dirò fra un attimo, a mio avviso l'impostazione dell'accusa, che ha inteso privilegiare, e lo ha privilegiato anche nella requisitoria che ha fatto dopo la fase istruttoria e dibattimentale, la prevalenza dell'importanza dei reperti sulle testimonianze, non ci trova affatto d'accordo. È un'impostazione che l'accusa ha sempre, ribadito in tutto lo svolgimento anche delle indagini preliminari. Basti dire che i testi sentiti a sommare informazioni in tutti i faldoni di cui è costituita l'indagine preliminare sono stati soltanto 6, per il resto ci si è rifatti o ai reperti o ai rapporti di servizio. E allora fin dall'origine il processo si è incardinato soprattutto sui reperti. L'accusa, come ho detto, ha rivendicato questo fatto perché i reperti sarebbero in grado di rappresentare meglio, più oggettivamente, e quindi restituirci i dati di fatto in maniera più utile per il dibattimento e poi per il vostro giudizio. Io non sono tanto d'accordo, anzi direi che non sono d'accordo affatto. I reperti, vale a dire le immagini, ma anche i video, non parlano, non dicono, dicono cose spezzate, dicono cose frammentate, quantomeno non parlano con la chiarezza necessaria per poi discriminare il vero dal falso, il giusto dal non giusto, ciò che è rilevante penalmente e ciò che non lo è e così via. Perché? Perché innanzitutto i video, come le foto, sono sempre dei dati soggettivi, massimamente soggettivi. L'attenzione di chi riprende o di chi scatta è accaparrata, per dir così, in via esclusiva dai fatti che interessano l'operatore o che interessano il fotografo, e per lo più si tende a escludere tutta una serie di altri fatti. Ancor più soggettivi diventano se, come candidamente ci ha detto il teste corda, si dà poi il compito a chi deve elaborare per il processo questi video di dare ragione di determinati fatti escludendone altri. Come ci dice il teste corda, io non ho ripreso le aggressioni delle forze dell'ordine nei confronti dei dimostranti perché la procura mi aveva detto di congegnare video attorno alle violenze, danneggiamenti, furti e quant'altro compiuti dai dimostranti stessi, e quindi il mio compito era quello di escludere invece per esempio il contesto o per esempio le ragioni per cui o per esempio che cosa facevano altri soggetti nello stesso posto o in posti adiacenti nello stesso momento. E quindi vi è questa doppia soggettività che a nostro avviso inficia il reperto. Devo dire che anche quando sono oggettivi, che più obiettivi non si può, vale a dire per esempio le telecamere del traffico, nulla ci dicono su ciò che sta, è telecamera fissa, nulla ci dice su ciò che sta accadendo 10 metri più in là, 20 metri più in là, dietro l'angolo, laddove il fuoco dell'obiettivo ancora non arriva e così via. Sono tutti dati che il video non ci restituisce. Certo, l'incrocio dei video, un lavoro paziente di ricostruzione può andare parecchio più in là che non la camera del traffico, però pur sempre io credo che si tratti di elementi, che parlano smozzicato, che ci dicono delle mezze frasi, che ci danno delle mezze situazioni, ma che difficilmente ci restituiscono un contesto. Lasciano dei vuoti temporali, lasciano dei vuoti di luoghi. Cosa accade intorno a un determinato fatto? Cosa accade tra un fatto e l'altro che sono rappresentati, per esempio, dai video o dalle foto, ma sui quali non si è casualmente o per interesse diverso appuntato l'interesse di chi riprendeva o di chi fotografava? Cosa accade nei momenti di cosiddetta calma? Perché naturalmente in due giorni ci sono stati anche momenti di calma. Come si dislocano i soggetti in campo? Come iniziano certi fatti che vengono ripresi nella loro materialità, ma che non vengono ripresi nell'ammonte, un ammonte magari di pochi secondi, ma ovviamente l'operatore fotografo è attratto dal momento per lo più dello scontro, della violenza e così via, perché quello, come dire, era probabilmente ciò che coglieva l'attenzione del soggetto che riprendeva. E allora facciamo pure un elogio della vecchia, cara testimonianza su cui fino a una decina d'anni fa, come dire, ci basavamo quasi esclusivamente. Dei tempi in cui la fotografia, per esempio, veniva in gioco, ma doveva essere una foto scattata dal testimone o che comunque, o nella quale comunque il testimone, come dire, facilmente riconosceva una propria posizione in quel momento rispetto a quel fatto e così via. La testimonianza ha il pregio che, sia pure nella soggettività, si dice per certi aspetti il massimo di soggettività, massimo però temperato nel nostro sistema processuale dal meccanismo dell'esame e del controesame, per cui, come dire, si cerca attraverso il meccanismo processuale di far emergere dati un po' più obiettivi che non soltanto la soggettività e spesso anche la fallacia del ricordo. Però anche il ricordo più fallace, che può essere riconosciuto come tale attraverso altre testimonianze, attraverso altri elementi o attraverso soprattutto il contraddittorio esame contro esame, ci restituisce però i fatti nel loro fluire più delle volte. Pensiamo, al di là ora di questi fatti gravi di cui ci stiamo occupando, pensiamo al semplice incidente stradale in cui i testi spesso dicono cose difformi l'uno dall'altro e così via, però nel complesso le testimonianze ci restituiscono il fluire del fatto, le cause del fatto e non fotografano soltanto il fatto o l'accadimento. Per la fotografia del fatto, o meglio, di ciò che appare dopo il fatto, di solito ci sono i rapporti di polizia con allegate le fotografie. E quindi, ecco, io in limine volevo spendere queste poche parole sull'elogio della testimonianza. Così come è vero che talora i dati brutti ci dicono ancor più che non le ricostruzioni, siano esse video, foto o siano esse testimoniali. Il dato brutto di 500 ricoveri di manifestanti, per l'esattezza 465 se non vado errato, circa 500 ricoveri di manifestanti presso i pronti soccorsi dei vari ospedali della città, è un dato di cui non si può non tener conto e che illumina quelle giornate molto di più che non qualunque video, che non qualunque testimonianza. Certamente in questo processo abbiamo assistito a testimonianze molto vaste, molto capaci, che hanno saputo anche in qualche modo calibrare persino nei toni, perché nella testimonianza anche i toni contano, calibrare il racconto e quindi cercare di fornire una ricostruzione il più possibile attendibile e completa. Così come l'insieme dei video, non c'è dubbio che qualcosa ci ha detto. E però alcuni dati, alcuni fatti, alcuni numeri, 6.800 candelotti lacrimogeni sparati, 500 persone ricoverate ai pronti soccorsi, ci dicono ancor di più che non reperti e testimonianze. Devo dire fin da subito, fin da questa sorta di premessa, che non ritengo che questo processo ci possa ricostruire compiutamente, non è il compito di questo processo ricostruire quelle giornate compiutamente in tutti i loro aspetti, gli ammonti, le decisioni che furono prese dall'una e dall'altra parte per come condurre il vertice e il controvertice, così come non è possibile attribuire responsabilità che non siano quelle delle 25 persone imputate. Di fatto di questo stiamo discutendo, e questo è un po' anche, come dire, il cono di luce che, ai noi ristretto, ma comunque sia è il cono di luce che dobbiamo cercare, il faro che dobbiamo cercare di muovere in questo processo. La responsabilità di 25 persone, e quindi non siamo qui a fare il surrogato della commissione d'inchiesta parlamentare che evidentemente nessuno vuole fare ormai a 6 anni di distanza. Siamo rimasti in pochi a pensare che, beh, devo dire che però mi sembra che c'è anche il rappresentante dell'accusa che ha invocato come sarebbe dopo che una commissione parlamentare indagasse anche su ciò su cui non possiamo istituzionalmente indagare in questo o in altri processi. È un dato di fatto che però sarebbe un vero guaio se noi dovessimo ricostruire i fatti isolatamente senza porci il problema che di ogni processo, ma e quindi non si vede perché non dovrebbe essere di questo, che ogni fatto è reazione ad un altro fatto. Ognuno agisce e si comporta in ragione delle proprie motivazioni interne e in ragione anche dei fatti che fanno emergere queste motivazioni interne. Il meccanismo azione e reazione che ha nel nostro codice tutta una serie di riconoscimenti ed agganci è sicuramente un meccanismo che deve essere indagato se vogliamo arrivare a dire qualcosa sulla posizione di questi 25 imputati. Non possiamo in alcun modo, per esempio, per quanto riguarda questo processo, arrivare a capire il concetto di ordine pubblico e quindi di mantenimento dell'ordine pubblico censurando o tagliando alcuni fatti che hanno costellato le ore che riguardano il capo di imputazione per questi 25 imputati. Come si fa a capire le violenze all'inizio di Corso Italia, se non si capisce anche, se non si indaga o comunque non ci si pone anche qual è stato il problema, di qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine la mattina del sabato, un poco più in là, a Punta Vagno, oppure per tornare a venerdì, qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine in Piazza Manin? Ugualmente anche Diaz e Bolzaneto, siamo così sicuri che sono totalmente estranei a questo processo? Lo sono come fatto, però difficilmente si potrà ignorare che anch'essi vanno a costruire un intendimento, un modo di intendere l'ordine pubblico e il mantenimento dell'ordine pubblico che non è soltanto censurabile e criticabile in chiave morale, e non è soltanto oggetto di censura giudiziaria in altri due processi, ma che rimanda al nodo di fondo che vi è in questo processo di cosa si intende per ordine pubblico. Le omissioni, devo dire, dell'accusa sotto questo aspetto sono state parecchie. Io credo che ci sia una sorta di parzialità nella disamina dei fatti operati dal PM, che in alcuni casi porta addirittura a degli effetti paradossali. Quando per esempio si afferma che i caroselli dei blindati ad alta velocità nelle vie adiacenti a via Tolemaide, l'utilizzo di armi improprie, quali spranghe di ferro camuffate da manganelli, la distruzione dei veicoli utilizzati dai manifestanti per il soccorso sanitario, L'uso scriteriato e criminale di gas lacrimogeni in tutto il contesto genovese, nel budello di via Tolemaide in particolare, non abbiano avuto alcuna influenza sul comportamento di tutti coloro che si trovavano in quel torno di tempo nelle prime file del corteo delle tute bianche, io credo che sia una parzialità che chiede di essere colmata.